Buonasera a tutti, è con gioia che questa sera siamo qui tutti insieme. Per il mio desiderio sin da quando ho pensato a questa serata era per di venire essere qua per parlare di Gesù Cristo, la vita. E diverso alcune settimane fa, riflettendo su questi aspetti, e mentre meditavo su queste cose, sulla parola del Signore, il Signore mi ha messo nel cuore questo messaggio, questa parola da parte sua. In questa sera vorremmo meditare insieme nella grazia del Signore. Non è mia intenzione di presentare alcun tipo di trattato, nuovo trattato filosofico, o una diceria, o un mio pensiero personale. Ma quello che ho nel cuore, il mio desiderio, è proprio di vedere insieme a voi quello che ha da dire la parola di Dio, il Signore, inerentemente a questi due temi, a questo tema fondamentale che ci contraddistingue tutti, la vita e la morte. Sentiamo molto, molto spesso, perlomeno io ne sento parlare quasi tutti i giorni, sia di uno che dell'altro aspetto. Ci sono idee, teorie, che in base alle proprie esperienze, al proprio trascorso, al proprio vissuto, si fanno strada nel nostro cuore, nella nostra mente, inerentemente a quello che è la vita e quello che è la morte. Ma la parola di Dio, il Signore, ha la sua autorevole ed unica, valida opinione e verità su quello che è la realtà della nostra vita. Noi vediamo la vita sotto, perlomeno per quello che vediamo la vita nascere dal grembo materno. Vediamo che improvvisamente un grembo comincia a crescere e una vita nasce, viene formata dal Signore. Vediamo lo sviluppo di un bambino che cresce, nasce e diventa presto uomo, ragazzo. E insieme a questo si fa strada assieme a noi una serie di esperienze che ci formano, che ci danno un connotato, che un po' tracciano quello che è il corso della nostra vita. Ma inevitabilmente è sotto i nostri occhi un altro aspetto, un altro fatto, da cui nessuno di noi può sfuggire: la morte. La morte arriva come una spada, una mannaia spesso, che dà fine ai pensieri, dà fine ai progetti, dà fine a tutto quello in cui noi abbiamo investito, che avremmo forse sperato di poterci portare dietro un giorno. Ma mi piace molto quella parola che troviamo in Giobbe, dove dice: nudo sono venuto al mondo e nudo me ne andrò da questa terra. Ed è così che veniamo al mondo, e questo è un messaggio che ci dice: così sei venuto al mondo e così te ne andrai. È un brusco arresto, ci fermiamo, tutto si spegne. Quel viso che è stato teatro di emozioni, di sorrisi, è stato teatro di espressioni, di gioie, di dolori, improvvisamente quel corpo diventa freddo e non vi è più vita. E penso che tutti noi, di fronte a questo, abbiamo riflettuto nel profondo del nostro cuore, nel silenzio, anche senza condividerlo con nessun altro, abbiamo pensato, di fronte a questo fatto, che cosa si nasconde. E abbiamo detto, forse adirati, io l'ho fatto in passato, è tutta qui la vita. È tutto qui quello che ci aspetta. Investire in qualcosa per poi perdere tutto in un attimo. È tutto qui quello che ci aspetta? Io ho fatto questa domanda a Dio un po' di anni fa e il Signore mi ha risposto. Gloria a Dio. Alcuni azzardano, come ho detto poc'anzi, alcune teorie, alcuni pensano di sapere qual è la risposta e rischiano, come vedremo, una risposta che in realtà non è la verità, ma sono tutte teorie. E ripeto, quello che io voglio, di cui voglio parlare questa sera, di cui voglio che Dio parli attraverso di me questa sera, è della sua verità, della verità che si trova scritta lettera per lettera sulla parola di Dio, la parola della vita. Il fratello già accennava poc'anzi riguardo a questo, perché tutto quello che l'uomo può pensare è fallibile, fonte di errore. ma la parola di Dio è inerrante ed è eterna. Perché la parola dice che Dio è lo stesso, Gesù è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E questa è una garanzia di stabilità grossa che nessun altro ci può dare. Tutto questo non è un caso. Se noi ci siamo fatti, come dicevo poc'anzi, questa domanda, ma è tutto qui? Non è un caso. Qualche tempo fa, e ancora oggi, torno a questo passaggio. Non è un caso che noi pensiamo a dove andremo. Sapete perché? Perché nella parola di Dio è scritto che il Signore ha messo in noi il pensiero dell'eternità. Il Signore l'ha messo in noi quando ci ha creato. È parte della testimonianza che siamo opera di Dio. Quando guardiamo il cielo e non riusciamo a comprenderne la fine, lo vediamo, è immenso, è infinito. L'eternità ci sta sopra, l'eternità ci sovrasta. Tutto quello che sta al di sopra di noi parla dell'eterno. E noi sentiamo in cuor nostro, tutti noi, guardando il cielo, che l'eternità esiste. E non è un caso. Tu lo senti? Sì. Perché? Perché Dio ha messo in te il pensiero dell'eternità. Perché l'uomo non è stato fatto per la morte, ma l'uomo è stato fatto, creato da Dio, per la vita. Per la vita. Per vivere in eterno, col proprio creatore. E allora dice proprio questo la parola che dicevo poc'anzi. In Ecclesiaste, al capitolo 3, al versetto 11, dice: Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, dice la parola, quantunque l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Noi non lo comprendiamo fino in fondo, se siamo onesti. Non riusciamo, io che ho studiato per un certo periodo la matematica, mi veniva difficile comprendere quando mi parlavano del concetto dell'infinito matematico. Mi viene difficile perché noi siamo finiti nel tempo e nello spazio. Abbiamo un termine per quello che riguarda la nostra vita e siamo finiti per quello che riguarda il nostro corpo. Per cui non comprendiamo fino in fondo l'eternità. Però sappiamo, perché Dio ha messo nel nostro cuore la sua testimonianza, sappiamo che l'eternità esiste, perché Dio è eterno. Quindi, cosa dice il Signore nella sua parola riguardo alla vita e riguardo alla morte? Dice questo, lo voglio leggere e poi vedremo insieme nella parola di Dio tutto questo centro, questo punto fondamentale, che è il punto centrale del messaggio. Dice: l'uomo aspetta comunque un'eternità, all'uomo spetta un'eternità, nella vita o nella morte. C'è un'eternità per tutti, di vita o di morte. A seconda che di ciò che l'uomo avrà scelto. Quando? Adesso, in questa vita. Quindi c'è un'eternità nella vita o nella morte, e la vita o la morte dipenderà da ciò che l'uomo ha scelto in questa vita. Perché Dio è meraviglioso, questo fatto. Ci ho messo un sacco di tempo a comprenderlo, perché Dio rispetta la sua creatura. Anche in questa libertà di scegliere, Dio rispetta la creatura che ha fatto. Non ci ha fatto dei robot, non ci ha fatto degli automi, ci ha fatti a sua immagine e a sua somiglianza, come dice al capitolo 2 della Genesi. Quindi noi abbiamo capacità volontaria di scegliere, e Dio ci chiama, vedremo, ad una scelta importante da fare oggi. Perché il Signore dice: oggi, se udite la mia voce, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore, ma credete nella parola di Dio. Una scelta volontaria, è quello che indagheremo nella scrittura. Se andiamo indietro nella parola di Dio, vediamo che sin dal principio è stato così. A me piace molto meditare i primi capitoli della Genesi, che parlano della creazione dell'uomo e del peccato dell'uomo. Vedremo che cos'è in dettaglio il peccato dell'uomo, lo spiegheremo. Ma se torniamo indietro, nella Genesi, al capitolo 3, ai capitoli 2 e 3, troviamo la prima scelta dell'uomo, sbagliata, vedremo. L'uomo ha scelto la morte. E vedremo quali sono le conseguenze per tutti noi. Nel libro della Genesi, al capitolo 2, al versetto 7, è scritto appunto questo. E l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale, e l'uomo divenne un'anima vivente. Questa è la prima grande rivelazione, una delle prime grandi rivelazioni, dopo il fatto che la creazione, tutto quello che vediamo, l'uomo compreso, è opera di Dio. Io trovo in questo versetto una grande rivelazione per il mio cuore. Dio forma e dà la vita. È meraviglioso se ci pensate. Noi siamo l'opera di Dio. Dio ci ha formato e ci ha dato la vita. Il soffio vitale che ha formato l'Adamo, l'Adamà, la terra, dall'ebraico, è quello che ha dato valore a quella polvere che egli aveva formato, che ci ha dato la vita. E questo è un messaggio importante. Qual è il messaggio di questo passaggio meraviglioso? Che il valore aggiunto non è nella terra, non è nella carne o nel sangue, ma è nel soffio di Dio. Noi non siamo solo carne e sangue, anche se a volte ci comportiamo solo come se lo fossimo. Curiamo il nostro corpo come la cosa più importante della nostra vita e non pensiamo invece che siamo opera di Dio, completamente opera di Dio, nello spirito, nell'anima, nel corpo, come la parola di Dio ci rivela. L'uomo era polvere ed è intervenuto il soffio di Dio per darci la vita. Un primo grande messaggio. La terra era inanimata, come noi siamo inanimati se non interviene il soffio di Dio per darci la vita. E come vedremo tra un po', Dio è intervenuto ancora una volta affinché la sua creatura, morta a cagione del proprio peccato, potesse avere la vita. Ed è qualcosa di meraviglioso che ci lascia veramente a bocca aperta, solo comprendendone in parte la grandezza di quest'opera. E in questo stesso frangente noi leggiamo nella parola di Dio che il Signore Dio dà all'uomo un comando preceduto da una frase importante. Dice: l'Eterno Dio diede all'uomo un comandamento: mangia pure liberamente. La libertà, mangia pure liberamente. Questo passaggio viene spesso tralasciato, ma è fondamentale. L'amore di Dio: mangia pure liberamente di ogni albero che io ho creato per te e ho posto nel giardino, l'ho fatto per te, mangiane liberamente. Ma attenzione, guardati dal frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, guardati di mangiare da quell'albero, perché nello stesso giorno in cui tu ne mangerai, certamente, dice la parola di Dio, dice il Signore all'uomo, depositario di questo comando, certamente morirai. Una certezza, morirai, io ti avverto. L'opera di Dio era lì, l'albero della vita era in mezzo al giardino, ma il maligno aveva posto il suo albero. Il Signore aveva messo in guardia l'uomo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma di questo non ne mangiare, perché morirai nel giorno in cui te ne mangerai. La libera scelta di Adamo e di Eva. La prima scelta dell'uomo. La prima scelta dell'uomo è stata condizionata dal diavolo. C'era un altro nel giardino, insieme a colui che camminava sul far della sera, come è scritto in Genesi al capitolo 3, al versetto 8. C'era il diavolo. Di fronte alla parola di Dio, che sanciva, come sancisce questa sera, la verità, c'è un altro che la verità l'ha sempre negata e la negherà anche questa sera. Probabilmente vi dirà che tutto questo non è vero, ma il Signore sa che la sua parola è verità. E il diavolo ha detto ancora in quel tempo: ma no, non morirete affatto. Ma ha veramente Dio detto che voi non potete mangiare di ogni albero del giardino? Non morirete affatto, ma il Signore sa che nel giorno che ne mangerete sarete come Dio in quanto alla conoscenza del bene e del male. Non morirete affatto. Il Signore aveva detto: certamente morirete. E il diavolo cosa ha detto? Non morirete affatto. La negazione della parola di Dio. non morirete, certamente morirete. È quello che succede oggi, la negazione di questa scrittura, della parola di Dio. La coppia si trova di fronte, come ho detto, ad una scelta, la prima scelta della coppia, dell'uomo e della donna: credere alla parola di Dio oppure credere alla rivelazione mendace, alla menzogna, alla frode, all'inganno, all'omicidio del maligno. Purtroppo sappiamo dalla scrittura come è andata a finire e anche delle conseguenze che tutto questo ha portato. Il diavolo, con l'inganno, fece sì che potesse nascere nel cuore dell'uomo e della donna una concupiscenza malvagia. E lo leggiamo molto bene nella scrittura, quello che nacque per mezzo della menzogna del diavolo nel cuore di questa coppia. La parola di Dio dice: la donna vide con i suoi occhi, la concupiscenza era alta nel suo cuore di fronte a quella parola, salire al di sopra di Dio come il diavolo aveva desiderato di essere al di sopra di Dio. Vide che il frutto dell'albero era buono, siamo in Genesi 3:6 per chi sta seguendo, era buono a mangiarsi, era bello a vedere, e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche a suo marito che era con lei, ed egli, il marito che era depositario di questo comando di Dio, ne mangiò. Adamo ed Eva presero la loro libera decisione di ascoltare la parola del diavolo. Scelsero nel loro cuore, in questo passaggio c'è questa scelta, decisero di ascoltare questa parola e ne mangiarono. E questo accade anche nei giorni nostri, come vedremo. Di fronte a noi non possiamo, molte volte ho sentito biasimare e condannare questa coppia, quest'uomo e questa donna che hanno introdotto, come vedremo, il peccato nel mondo, e vedremo che cos'è, dicendo: ma noi, come vedremo, siamo coloro al quale è stata messa davanti Gesù Cristo la vita. E cosa scegliamo noi oggi? La parola di Dio, che ci dice che Cristo è la salvezza, o la parola del diavolo, che dice che tutte queste sono menzogne e non esiste l'inferno e non esiste nulla di tutto questo? Ma l'inferno è una realtà. Come, gloria a Dio, mi piace più spesso dire che il paradiso di Dio è una gloriosa realtà che accompagna, che vivifica, che ispira i nostri cuori, di noi che vi portiamo la grazia del Signore. Non un vantaggio personale, non un rendiconto, ma la gioia di poter portare la parola che ha cambiato la nostra vita e che ha veramente cambiato la nostra strada. E questa parola è Gesù Cristo. E questo si ripete anche oggi. E un interrogativo, rileggendo ancora una volta questo passaggio, ho letto molte volte questo passo e ancora mi piace leggerlo, e credo che se Dio me ne darà la possibilità lo rileggerò ancora tante volte. Un interrogativo potrebbe sorgere: ma il Signore aveva detto che certamente l'uomo e la donna sarebbero morti, avendo mangiato del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Eppure è scritto nella Bibbia che Adamo visse 930 anni. Cos'è che non quadra in questo passaggio? Se noi pensiamo con superficialità a questo passaggio, è vero, il Signore in Genesi 3:19 dirà: tu ora tornerai nella polvere, nella terra da cui sei stato tratto, perché sei polvere e polvere ritornerai. Ma in questo "per certo morrai" c'è un connotato molto, ma molto più importante di questo: la morte spirituale dell'uomo. Leggiamo nella parola di Dio che per questo l'uomo è nemico di Dio. La relazione con Dio si è rotta. La parola descrive questo come inimicizia. La parola descrive questo come lontananza. La parola descrive questo come separazione da Dio. il peccato dell'uomo, la scelta dell'uomo di mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, ha comportato un risultato. Il Signore Dio aveva avvertito l'uomo che sarebbe morto, e molto peggio della morte fisica: la separazione, l'allontanamento, l'oblio, l'oscurità, la tenebra. Perché quando ci si allontana da colui che è luce, vita, benignità, carità, benevolenza, inevitabilmente si diventa l'opposto, tutto l'opposto della luce. E oggi l'uomo è nelle tenebre, e lo vediamo sotto i nostri occhi tutti i giorni della nostra vita. L'uomo è in una condizione di lontananza, inimicizia, separazione totale da Dio, per scelta. E Dio qui dice proprio questo, e questo è quello che la parola di Dio definisce peccato. Questo è il peccato, quello è quella parola che noi abbiamo sentito migliaia di volte, forse, da quando siamo nati, senza averne capito forse il senso. Questo è il peccato, cioè essere al di fuori dello scopo per cui Dio ci ha creati. Lo scopo di Dio era essere in comunione con Lui, e capite che chi è separato da Dio non può essere in comunione con Lui. Questo è il peccato, essere fuori centro. E io ho pensato nella mia vita, e vedo che oggi la condizione di lontananza da Dio è il motivo principale delle mie infelicità, delle miserie, della tristezza. Vale molto di più quando il mio cuore non è in sintonia con quello di Dio che quando le aggressioni vengono dall'esterno. Sentiamo molto più dolore quando tutto nasce da dentro di noi. E questa è l'inimicizia, il peccato, la lontananza da Dio. Questo ci causa il fatto di essere incompiuti, come io mi sono sentito prima di conoscere il Signore, di essere infelici, di essere iracondi, di essere tutto ciò che è all'opposto del carattere di Dio. Questo è la causa di tutto il nostro dolore. E facciamo cose a volte con una certa inerzia e non capiamo neanche perché le facciamo. Cose malvagie, pensieri malvagi che in un attimo ci viene. Ci suonano un clacson per la strada e inevitabilmente siamo pronti a saltare fuori dal finestrino. Questo è proprio perché la malvagità, a cagione del peccato, è dentro al nostro cuore. E Gesù era preoccupato di fare capire ai farisei, ai religiosi del suo tempo, che il problema non era quello di mangiare con le mani sporche, perché loro erano pieni di riti, pieni di modalità, devi fare così, devi fare colà, per essere un vero uomo di Dio, un vero fariseo, un vero legalista. E Gesù era preoccupato, come Dio è preoccupato oggi, di farci capire che il problema non è quello che facciamo, ma il problema è quello che siamo. Quindi non è il problema di quello che facciamo, ma è il problema di quello che abbiamo, di quello che siamo. E per natura, tutti, come diceva il fratello poc'anzi, è sceso, e il fratello Giorgio, per natura tutti siamo nati sotto peccato. C'è un errore grave che purtroppo, a cagione anche della tradizione del nostro tempo, molte volte noi pensiamo di essere di essere nel peccato perché facciamo tante azioni malvagie. In realtà non è questa la verità. La verità è che noi pecchiamo perché semplicemente siamo dei peccatori. Questa è la verità della parola di Dio. La nostra malvagità non è il frutto di tutte le opere malvagie che facciamo, ma la nostra malvagità deriva dal fatto che noi siamo malvagi. In Geremia, leggeva prima Giorgio, è scritto chiaramente al capitolo 17 che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno ed ha bisogno di colui che cura che lenisce, che fascia le ferite di ogni uomo, di ogni cuore. È chiaro a questo punto, siccome la parola ci dice che il peccato è entrato nel mondo, come dicevo, per mezzo di Adamo, e il peccato si è esteso a tutti gli uomini. In Romani, il capitolo 5, al versetto 12, secondo me c'è uno dei passaggi più chiari inerentemente a questo fatto, quando dice: siccome per mezzo di un solo uomo, Adamo, come ho detto prima, il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato vi è entrata la morte. Quindi la morte, è chiaro a questo punto, che la morte è una conseguenza del peccato. La morte non fa altro che sancire qualcosa che è successo in precedenza, il peccato. La morte sancisce il peccato. In un altro passo, sempre in Romani, poco più avanti, al capitolo 6, al versetto 23, è scritto proprio questo: il salario del peccato è la morte. La morte è la retribuzione del peccato, come un lavoratore percepisce, Dio volendo, il suo stipendio, il suo salario, in base a quello che egli fa. Così il peccato, che è una condizione dell'uomo, non è altro che la morte, scusate, non è altro di questa condizione dell'uomo di peccato, cioè di lontananza, di separazione da Dio. E questo identifica un altro fatto importante, che se noi siamo separati, come dicevo poc'anzi, da colui che ha la vita, non possiamo che essere morti. Se noi siamo separati dall'unico che ha detto di se stesso: lì io sono colui che è, lì io sono, non può essere altro, non ci può essere altro che morte per noi. La morte quindi è un sigillo di qualcosa che è già avvenuto, il peccato, la mancanza di comunione con Dio. La morte è passata su tutti gli uomini, abbiamo letto, perché tutti hanno peccato. Eravamo tutti là nell'Eden, qualcuno potrebbe chiedere. In un certo senso c'eravamo, perché questo tutti hanno peccato significa che Adamo nell'Eden rappresentava l'essere umano, e l'essere umano, tutti noi, me compreso, ha fallito di fronte a Dio, ha scelto la morte, ha scelto di ribellarsi a Dio. Questa è stata la scelta dell'uomo. Un solo uomo ha peccato, e il peccato è stato ereditato da tutti coloro, noi tutti, che siamo vicini o lontani, discendenti di Adamo ed Eva. Tutti noi siamo in questa condizione. Quindi la nostra separazione da Dio non dipende dal fatto che noi possiamo fare 10, 20, 50, 1000 opere malvagie. La nostra separazione da Dio dipende dal fatto che siamo nati nel peccato, sino dal grembo materno. Davide diceva: sono stato concepito nell'iniquità, la madre mia mi ha concepito nell'iniquità. E la parola di Dio, per questo, come vedremo, la parola di Dio, come diceva anche prima Giorgio nella presentazione, il problema per Dio non è che noi siamo peccatori, cioè nati nel peccato. Non è questo che Dio imputa all'uomo come grave, come meritevole di morte, e come vedremo di morte eterna. Non è questo il problema per Dio. Non è che siamo peccatori, lo sa benissimo. Sa che siamo nati nel peccato, sa qual è la conseguenza, lui lo sa bene qual è la conseguenza di aver rigettato la parola della vita. Ma il problema per Dio non è questo. Il problema è che per chi avrà rifiutato la vita che egli ha mandato attraverso Gesù Cristo. Quello sarà il punto focale di cui Dio ci chiederà conto al termine della nostra vita. E cosa ne hai fatto di Gesù Cristo che io ho mandato per la tua vita? Che cosa ne hai fatto di Gesù Cristo Che cosa ne hai fatto? E sarà una domanda che verrà posta a tutti noi. Perché la parola di Dio dice: preparati ad incontrare il tuo Dio. E davanti a Dio ci sarà questa domanda: che cosa ne hai fatto di Gesù Cristo, il mio figliuolo, che io ho mandato per te? E se tutto finisse qui, con quello che ho detto finora riguardo alla morte, probabilmente nessuno di noi avrebbe mai sentito la parola, perlomeno nella Bibbia, Vangelo. Non l'avremmo mai sentita. Sapete perché? Perché Vangelo significa buona notizia. E fin qui delle buone notizie ce ne sono state poche, alcune, in alcuni sprazzi. Abbiamo parlato principalmente della morte, perché è una realtà. Ma come l'uomo ha scelto di fronte alla parola di Dio nell'Eden, ha scelto di mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, anche Dio ha scelto. E sapete qual è stata la scelta di Dio? Riconciliarsi con la sua creatura. La scelta di Dio. L'uomo ha fatto la sua scelta e Dio ha scelto. Dio ha scelto di amare, perché è scritto che Dio è amore. Io ti amo, ha detto Dio alla sua creatura. Dio ha scelto. Ha scelto di riconciliarsi con te, con me. Ha scelto di riconciliarsi con, come diceva prima il fratello, di chiunque che sono in questo mondo. Dio ha scelto di riconciliarsi. Ha scelto. E per fare questo ha scelto un uomo. Ha mandato il suo figliuolo, Gesù Cristo, pienamente Dio, come dice la parola, pienamente uomo, come dice la parola. Figlio di Dio in potenza, secondo lo Spirito Santo, e figlio dell'uomo, secondo la discendenza di Davide, come è scritto nella parola in Romani. Dio ha scelto quest'uomo. A questo punto ci appare chiaro perché Dio ha scelto, per riconciliarsi, ha scelto un mediatore, un unico solo mediatore tra Dio e l'uomo, Cristo Gesù, uomo, dice la parola. Perché c'è un solo mediatore, scritto in Timoteo, al capitolo 2, versetto 5, prima Timoteo, che vi è un solo mediatore, unico, solo mediatore. Tutti gli altri sono dei ciarlatani, dei menzionieri davanti a Dio, e pagheranno per avere bestemmiato la parola della vita. Ma anche per loro c'è speranza, se ricorrono, corrono e ricorrono dall'unico vero mediatore che Dio ha stabilito per riconciliare. Riconciliare, perché l'uomo è sotto la condanna, come abbiamo letto. L'uomo ha scelto, ma Dio ha scelto di riconciliarsi attraverso Cristo Gesù, uomo. Dio ha scelto di mandare il suo agnello, come spesso leggiamo nella parola. Dice la parola in Isaia che egli portava le nostre lividure, i nostri dolori. Egli si è caricato di tutti i nostri pensieri, di tutte le nostre, di tutto dei nostri fallimenti. Quanti fallimenti nella nostra vita, quanti fallimenti anche nella mia vita. Dio si è caricato di tutto questo in Cristo Gesù. Sulla croce c'era l'uomo. Gesù stesso dirà: ecco l'uomo, maciullato, picchiato. Sulla croce c'era l'uomo, dilaniato dal peccato. Egli portava le lividure e i dolori del nostro peccato. E nel sangue di Cristo, del giusto, del Signore Gesù, Dio ha scelto di riconciliarsi con l'uomo. Un uomo aveva scelto la morte, Adamo, e un altro uomo, Gesù Cristo, ha camminato secondo la volontà, la parola e la giustizia di Dio. Ed egli, il giusto, non ha potuto, la morte non ha potuto trattenere chi chi era giusto, colui che era giusto, colui che non aveva peccato. Perché abbiamo letto prima, il salario del peccato è la morte, ma se non c'è peccato, non c'è morte. E Cristo non ha peccato, però ha pagato per tutti noi. E questo è meraviglioso. Se noi andiamo in Romani al capitolo 5, un altro passo meraviglioso che vorrei leggere, che ci parla di questo. Al capitolo 5, al versetto 18, dice: come dunque con un sol fallo la condanna, quello che dicevo prima, si è estesa a tutti gli uomini, così con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini. Nella morte di Cristo Gesù, nel suo sangue, la giustificazione si è estesa a tutti gli uomini. E voi, io, noi siamo parte di tutti gli uomini. Dio ha scelto di riconciliare l'uomo con sé e ha provveduto quello che era necessario, colui che era necessario per questo. Gesù Cristo ci è stato donato. Cristo è un dono, il dono più bello del cielo. Ci è stato donato il figliuolo di Dio. E Dio è soddisfatto nel sacrificio del suo figliuolo. Dio trova a pagamento alla sua santità, alla sua giustizia, perché Dio è santo, dice: io sono santo, sono tre volte santo. Dio trova a pagamento nel sangue di Cristo, nella giustizia di Dio. Cristo è la giustizia, la giustificazione. L'uomo è stato giustificato, cioè reso giusto in base alla morte di Cristo, con un solo atto di giustizia. E fuori di Cristo, cari tutti, al di fuori di Cristo non c'è possibilità alcuna di essere salvati. Non c'è. Non c'è. La scelta di Dio, ancora, Dio ha scelto, di fronte alla scelta dell'uomo, Dio ha scelto, ancora, dice la parola, l'abbiamo già letto, ma lo rileggiamo, che Dio ha tanto amato il mondo e per l'amore che aveva, ha dato. La scelta di Dio è dare il suo unigenito figliuolo. Perché? Affinché chiunque creda in Lui, chiunque crede in Lui, nella giustificazione, nella giustizia che Egli ha provveduto, non la nostra giustizia che è un panno sporco, ma nella giustizia di Dio, Cristo Gesù, affinché chiunque crede in Lui non perisca. Non perisca, perché Dio è l'Iddio della vita, non della morte, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Vita eterna, vita eterna. Come c'è la morte eterna, c'è, gloria a Dio, c'è la vita eterna. Gloria al Signore. E la condizione di morte è stabilita. Se non sei nella vita eterna, io te lo devo dire, sei nella morte eterna. Non c'è, come ci diceva prima Simonetta nella sua testimonianza, non c'è una via di mezzo, non c'è una seconda chance. Non c'è un lato B, non c'è un sotterfugio, non c'è una postilla, non c'è un, come noi siamo bravi a mettere le cose scritte in piccolo nei contratti, non c'è nulla di tutto questo. C'è la vita di Cristo che ci è stato donato, o la morte eterna, in cui tutti noi, nessuno escluso, me compreso, siamo nati. Occorre un passaggio, quindi, occorre un passaggio, perché se è vero che noi siamo nati nella morte spirituale, nella inimicizia, nella lontananza, nella separazione da Dio, occorre un passaggio. E la parola di Dio ci narra, ci dice proprio questo, ci scrive a Lettere Cubitali proprio questo, in Giovanni al capitolo 5, al versetto 24. Gesù stesso, la vita, perché Lui ha detto di se stesso: io sono la vita. Parla e dice questo: in verità, dice, in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola, e noi tutti stiamo ascoltando la parola di Dio questa sera, e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna. E non viene in giudizio. Perché non viene in giudizio? Ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 5:24. Non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Dalla morte alla vita. Occorre fare questo passaggio. È necessario passare alla vita, essere vivificati, come è scritto nella parola di Dio, da Gesù Cristo, prima che sia troppo tardi. E quando è il troppo tardi? Quando noi lasceremo questa terra. La morte fisica sancisce il termine del nostro tempo per scegliere Gesù Cristo, la vita. E l'Apostolo dirà proprio questo, per spiegarci questo concetto, nell'esporre il fatto che Gesù Cristo ha portato, quello che l'opera gloriosa di Dio è proprio questa, che Cristo ha portato la sua vita nella morte. È meraviglioso, è quello che avviene in ognuno di noi quando permettiamo, quando crediamo, quando ci sposiamo, ci uniamo intimamente nel cuore nostro a Cristo Gesù. Egli porta la sua vita nella morte, così come ha fatto. E questo è scritto in Timoteo. Dice: ora manifestata con l'apparizione del nostro Salvatore Gesù Cristo, il quale ha distrutto la morte. Gloria a Dio, l'ha distrutta la morte. L'opera del diavolo, è scritto altrove che la morte è stata sommersa nella vittoria. In 1 Corinzi al capitolo 15. E ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo, mediante questa buona notizia che vi stiamo predicando sotto il cielo ancora questa sera. Così si predicava questa parola 1900 anni fa, 1900 qualcosa, quando viveva scritto il Nuovo Testamento. Ancora questa sera la parola di Dio viene predicata agli uomini, perché Dio ha a cuore anche te. Dio ha a cuore tutte le sue creature. E non vuole, scritto nella parola in Timoteo, Dio non vuole che nessuno perisca e che nessuno vada in perdizione. Non vuole, perché ci ama e ci ha fatti, ci ha voluti. Tu sei desiderato, noi siamo stati desiderati da Dio e non siamo soli. Però ci sarà un giudizio, come ho detto. E il giudizio di Dio si paleserà, esiste l'inferno, ci sarà la morte eterna per coloro che non hanno, che hanno rigettato, perché questa è la parola giusta, la vita che Dio, che il Signore ha offerto in Cristo. Ci sarà un giudizio e ci sarà un'altra morte che non, di cui non parlerò in maniera approfondita, ma desidero darvi anche questo messaggio. Ci sarà un'altra morte, quella di cui la parola definisce come la morte seconda, e da quella morte L'Apocalisse parla di quella morte come ciò che Gesù descrive come la genna nei Vangeli, oppure nell'Apocalisse è descritto come lo stagno di fuoco, oppure inferno. Per coloro che avranno rigettato la vita Gesù Cristo, avranno scelto, perché Dio rispetta le scelte degli uomini, le scelte degli uomini. Dio non impone niente, Dio ci ha fatto un dono e desidera che noi possiamo scegliere, decidere della nostra vita in Cristo Gesù. Ci sarà la morte seconda, è una realtà. Ci sarà un tempo di giudizio dove chi sarà trovato fuori da Cristo, cioè chi non avrà creduto, secondo la parola che ho appena letto in Giovanni al capitolo 5, versetto 24, o Giovanni 3, versetto 16, perirà per tutta l'eternità. E quella condizione sarà eterna, cioè non vi sarà tempo per terminare quella condizione, eternità all'inferno. E questa è una realtà di cui la parola di Dio parla, e anche il Signore Gesù parla nei suoi Vangeli. Allora voglio leggere giusto quest'ultimo passaggio da Giovanni, che spiega in maniera piuttosto chiara quello che ho appena detto. Siamo in Giovanni al capitolo 3, al versetto 17, se non ricordo male, sì. E dice proprio questo la parola. Infatti Dio non ha mandato il suo figliuolo nel mondo per giudicare il mondo. Non l'ha mandato per questo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede, quello che vi dicevo poc'anzi, è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce. Quello che vi dicevo all'inizio, questo è quello che Dio mette in conto agli uomini. Questo è il giudizio, che la luce è venuta nel mondo e questo sarà il messaggio, sarà l'argomento di Dio quando tutti compariremo davanti a Lui. Io ti ho dato il mio figliuolo, e cosa ne hai fatto del mio dono? Lo hai rigettato o lo hai accettato, amato e goduto? Allora, qual è la tua scelta questa sera? Adamo ha scelto? Molti uomini fino ad oggi hanno fatto la loro scelta. Nessuno conosce la scelta del cuore dell'uomo se non Dio. Io non la conosco, la scelta di coloro che mi stanno attorno. Io conosco la mia. Io ho scelto Cristo, la vita. Qual è la tua scelta di fronte alla parola di Dio? Credi alla parola di Dio? Credi a Gesù Cristo, colui che ha detto io, colui che è stato la parola fatta carne, piena di grazia e verità? O credi ancora alle menzogne del diavolo che ti dice sono solo fandonie? Ebbene, di questa scelta io lo devo dire, noi tutti, voi, pagheremo le conseguenze della nostra scelta o godremo dei benefici di avere dato la nostra vita a Cristo Gesù. Concludo con questo versetto di Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Qui è Mosè che sta parlando, ma è un versetto meraviglioso e vediamo che la parola è stata scritta da un unico scrittore, lo Spirito Santo, che ha dettato ogni lettera, ogni iota, ogni apice di questa parola. Dice il Signore, dice Mosè: io prendo oggi a testimoni contro voi il cielo e la terra, dice, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, dice la parola, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva. Allora io questa sera chiudo con questo. Scegli dunque la vita. E la vita ha un nome. La vita non è un insieme di regole. La vita non è neanche ad aderire ad un concetto. Gesù ha presentato se stesso così. Io sono la via, la verità e la vita. Scegli la vita. Gesù Cristo. Amen. Amen.